Bentornate, bentornati dai canali di Radio FSC Unimore, la radio dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Oggi parliamo di cinema e di cinema che si lega al nostro territorio e lo facciamo parlando di un film uscito recentemente con il regista di questo film. Il film in questione è Il vento soffia dove vuole e oggi ne parliamo con il regista Marco Righi. Ciao Marco.
Ciao, ciao a tutti, grazie.
Come stai? Che giornate sono queste prima di iniziare a raccontare del film?
Beh, sono giornate belle perché sta arrivando la primavera e questo è comunque una cosa positiva, almeno per quanto mi riguarda, perché amo questa stagione e sono anche al contempo intense lavorativamente, perché comunque il film è un piccolo film, ma lo stiamo distribuendo in tante città. Siamo partiti dall'Emilia, proseguiremo sia in Emilia, e quindi adesso ne parleremo anche, però anche in Romagna, che era invece una zona che avevamo finora frequentato poco, diciamo così. Infatti ci sarà una data presto a Cesena anche, e poi usciremo dall'Emilia e dunque andremo anche altrove, quindi è un periodo di fermento, questo è positivo.
E le anticipate tu, di date anche vicine a noi, il 3 aprile verrà proiettato il film a Scandiano e il 3-4 aprile a Modena, quindi è proprio, sono giorni intensi come l'hai definito tu. Il vento soffia dove vuole,
tu ne odi il rumore ma non sai né da dove viene né dove va, così è chiunque è nato nello spirito. Questo è un passo evangelico secondo Giovanni ed è tratto appunto, il film è tratto da questo passo e di un incontro in realtà tra Nicodemo, che è un fariseo, che si rivolge a Gesù in cerca di Gesù, e Gesù appunto gli pronuncia queste parole che mi hanno molto affascinato anche per la vicenda appunto che descrive il film, di cui parla il film.
Il film che ha come protagonista Antimo, interpretato da Jacopo Olmo Antinori, e la vita di Antimo, come si sviluppa. Antimo subirà una perdita, la perdita della madre, e il film racconta di come reagisce a questa perdita e di come procede la sua vita con il padre, dove lavora anche in una fattoria adiacente alla casa, con la sorella Marta, e poi l'incontro tra Antimo e Lazzaro, su cui si struttura sostanzialmente il film, tra lo scambio tra questi due personaggi. Antimo, figlio di una madre molto credente che però negli ultimi giorni di vita rifiuta anche la preghiera in casa, e Lazzaro, questo contadino anche quasi analfabeta, che non ha ricevuto i sacramenti e con il quale Antimo instaura un rapporto quasi di, tra virgolette, istruzione e apertura della via religiosa, quindi gli insegna appunto ad approcciarsi alla religione. Il ruolo di Antimo,
sì,
è il personaggio di Antimo, questa evoluzione che subisce durante il film, ce lo puoi raccontare?
Certo, allora Antimo è un personaggio che nella mia testa doveva in qualche modo rappresentare sì un ruolo, certamente, che è il ruolo di una persona che non descriverei solo una persona religiosa, ma una persona ossessionata dalla religione, perché effettivamente questo si comprende già all'inizio del film, con non spoilerò nulla dicendo questa affermazione. Volutamente questo è un film sulle ossessioni anche, credo, in questo caso appunto sull'ossessione religiosa da parte del protagonista. Poi al contempo però Antimo è anche una persona fortemente caratterizzata nella sua semplicità, diciamo, di persona che vive comunque in un contesto agricolo, in Appennino, quello tosco-emiliano, in Appennino reggiano, dove abbiamo girato, dopo semmai ne parleremo, che però appunto ha l'esigenza di un ragazzo di 25-26 anni, per cui questa conflittualità che c'è dentro Antimo è una cosa su cui, ecco, ho voluto in realtà lavorare in termini di scrittura, perché mi interessava appunto questo, no, questo classico arco di trasformazione del personaggio che quando si scrivono le sceneggiature si bisogna sempre avere molto a mente, è effettivamente un, come dire, questi elementi sono un presupposto per lavorare, ecco, su questa struttura che in questo caso riguarda Antimo, che è comunque, concludo, appunto un protagonista che si sente in qualche modo dentro di lui, non dico un predestinato, però sicuramente si autoinveste di doti, di talenti che ha, non ha, questo insomma lo stabilirà un po' lo spettatore.
Ed è un film anche pervaso dalla religione, come si può notare dai nomi dei protagonisti, abbiamo detto Antimo, Miriam, Marta, Lazzaro, sì. Tutti i nomi che si ritrovano all'interno delle Sacre Scritture. Dicevamo prima, il rapporto tra Antimo e Lazzaro sarà fondamentale durante il percorso del film. Lazzaro che personaggio è e che cosa fa Lazzaro per Antimo? Cosa dà Lazzaro ad Antimo? Perché Antimo, abbiamo detto, si occuperà un po' di istruirlo, tra virgolette, di avvicinarlo alla religione. Che cosa fornisce invece Lazzaro ad Antimo?
È una bella domanda. Diciamo che Lazzaro fornisce ad Antimo, uso il tuo termine, ma ci sta, perché effettivamente è un mettersi a disposizione quello che Lazzaro fa nei confronti di Antimo. Credo proprio questo, la sua estrema, diciamo, purezza. Purezza di persona estremamente semplice. Vedevo a questo proposito, da questo punto di vista, appunto, vedevo proprio pochi giorni fa un'intervista credo che sia stata fatta in Francia a Pierpaolo Pasolini, che dice esattamente questa frase, un intervistatore, cioè che gli interessano o le persone quasi analfabete, cioè quelle che si fermano a un percorso proprio completamente, diciamo, di scuola dell'obbligo, e quindi non proseguono negli studi, oppure le persone intellettuali, insomma, quelle estremamente istruite, estremamente acculturate. Perché lo dice? Proprio per questo, perché lui, no, dice tutto quello che c'è di mezzo un po' è frutto della cultura piccolo borghese. Adesso, scusate questa digressione, però in effetti è questo, cioè il fatto di una persona così semplice, sicuramente qualcosa che affascina, e questo Antimo lo coglie, perché ha la capacità Antimo di poter plasmare forse una persona che sia interessata al percorso di fede di Antimo, ma nemmeno troppo, per cui io credo che alla base poi del loro, diciamo, della loro relazione, del loro frequentarsi nel film, ci sia un minimo comune denominatore, che è quello dell'ascolto, perché sono due persone comunque sole, sono solitudini differenti. Probabilmente quella di Antimo è una solitudine fatta di una ricerca di raccoglimento, di preghiera, di silenzio, appunto, e invece quella di Lazzaro è forse figlia in qualche misura e della conseguenza di un percorso di vita non facile, per cui è stato è stato un po' messo ai margini, forse della società, forse del paese anche da dove viene, in Sardegna, che noi non conosciamo, però questo film è anche fatto di non detti, e dunque credo che ci sia questo, cioè a livello psicologico queste due persone entrino in contatto per questo, ma appunto la semplicità credo che Lazzaro offre ad Antimo, questa purezza d'animo.
E come dicevi, Antimo ha una solitudine di raccoglimento, anche perché intorno a lui ha delle persone, ha degli altri personaggi importanti, che sono il padre, che sono la sorella Marta, che va alle superiori, e la compagna, fidanzata, la relazione, sì, con Miriam. Ti chiedo, l'amore per Antimo, questa relazione con Miriam, anche fatta di nascosto, anche fatta tramite rapporti fugaci, come l'hai voluto raccontare?
È complicato rispondere a questa domanda, perché non so se realmente si tratta di amore.
Esatto, esattamente, esattamente.
Poi faccio anche questa piccola, così, diciamo, premessa rispetto all'incontro che ho ogni giorno quando riesco a portare il film, anche qualche confronto che ho con il pubblico, che è sempre molto stimolante ed è molto bello, perché questo film è estremamente interpretabile, e per me è un dato positivo, anche perché io non ho voluto e non volevo dare una visione univoca, ecco, una lettura univoca anche verso il finale di questo film. Dunque è giusto che ognuno assorba in qualche misura quello che crede da questo lungometraggio, non che sia un lungometraggio che finisce in maniera completamente ambigua e aperta, anzi io credo di chiuderlo più di quanto avrei voluto forse fin dall'inizio, però certo c'è molta materia per interpretare, tante cose e tanti interrogativi in questo film. Però sì, stavo appunto dicendo questo, il presupposto è che a volte l'autore di un film, lo scrittore, lo sceneggiatore, anche il regista sia, cioè ci sia in qualche modo sia onnisciente rispetto a tutto quello che accade, a tutti i personaggi e la loro psicologia. In parte chiaramente si tratteggiano delle psicologie, si entra in profondità delle psicologie, però ecco, non si hanno poi le risposte, no? Sempre chiare, lapalissiane, rispetto a quelle relazioni. Dunque credo che in realtà Miriam rappresenti per Antimo comunque una condizione di pulsione anche sessuale, certamente di sentimento, che deve essere contestualizzata proprio nel film, in quella contingenza. Ecco, non è un... non so, non saprei, ecco, per concludere, non sarei in grado di rispondere se è appunto un amore, no, della vita per lui. Certamente è una persona a cui tiene e con la quale cerca di appunto costruirsi un rapporto, un percorso.
E ti ho fatto questa domanda sull'amore perché secondo me il film racchiude differenti forme di amore e anche in differenti tratti del lungometraggio. Per esempio con la sorella, interpretata da Ilè Vianello, Marta, che abbiamo detto più piccola di Antimo, io l'amore l'ho visto anche nei gesti con cui lui se ne prende quasi cura, anche se non c'è un dialogo molto profondo tra i due personaggi, quasi rifuggito da Marta. Però mi è piaciuta la diversa, come posso dire, profondità della parola amore. Proprio per questo ti chiedevo su Miriam come la interpreta il creatore appunto dell'opera. Miriam interpretata da Gaia Masciano e abbiamo detto Lazzaro interpretato da Fiorenzo Mattu. Quindi abbiamo raccontato un po' il protagonista del film, Antimo, che vive questa assenza, presenza della madre in maniera molto, molto importante durante tutta la pellicola, ma come hai detto tu prima, un altro ruolo fondamentale lo gioca il silenzio, questo raccoglimento, questa solitudine ricercata, questa capacità di ascoltare dei due personaggi. La capacità di ascoltare deriva anche dalla capacità di rimanere in silenzio e concentrarsi sulle parole e sulle emozioni che l'altra persona sta descrivendo. Che ruolo hai voluto dare al silenzio e come ha il silenzio aiutato la gestione di questo film?
Ma in parte credo che tu abbia colto e in qualche misura già anticipato la risposta, ovvero il permettere allo spettatore di concentrarsi su quei pochi elementi che effettivamente mano a mano vengono molto dosati all'interno di questo film, di questo lungometraggio, che comunque ha una discreta durata, perché comunque dura poco meno di 2 ore. Però ecco, il silenzio mi interessava, tant'è che in questo senso anche la musica arriva soprattutto nella seconda parte del film, quindi va a coadiuvare, ecco, in qualche modo questo ritmo iniziale, questo tipo di idea che avevo in mente. Ed è in generale un film, come anche tu dicevi poc'anzi, che oltre al silenzio gioca di sottrazione, toglie degli elementi e ha un certo tipo di ritmo, di respiro, ecco, direi. E questo, per quanto mi riguarda, era molto utile perché è un film che parla, con il quale io ho cercato di affrontare la sfera della spiritualità, del sacro, e quindi in qualche modo sono elementi strutturali proprio di un lungometraggio che possono permettere a chi lo guarda di entrare, ecco, a far parte di questa contemplazione. Perché spesso siamo abituati, faccio questo inciso, ad un cinema, non voglio generalizzare, ma spesso è così, anche perché comunque è il cinema commerciale, diciamo questo termine, ma non esentando il giudizio su quello, perché io poi fruisco anche quel tipo di cinema e mi piace talvolta, però è certo un cinema che apprezzo meno il cinema d'autore, è no, un cinema che continuamente ci ci dà in qualche modo, ci riempie la bocca, ci unisce, frenetico, e soprattutto ci dà, noi siamo solamente spettatori passivi, no? Di una narrazione. Invece questo film in qualche modo, per quanto mi riguarda, ti può, ecco, ti dà la possibilità in queste finestre che si aprono di essere proattivo a questa storia. Poi semmai, qui concludo, non, in queste finestre, diciamo così, ci si può entrare in una sintonia del tutto molto soggettiva a livello di sensi sensoriali, a livello di emozioni, a livello di ricordi. Poi può anche non concernere, diciamo, il ricordo, qualcosa che effettivamente nella materia del film sta trattando il film o che fa parte appunto del soggetto del film, però è un mettersi in qualche modo sullo stesso piano, in ascolto, e nell'assorbirlo, ecco, è poi quello che amo, più di che cosa mettere in scena, il come mettere in scena, lo stile e la messa in scena in generale, ecco, che fa un regista nei confronti di una storia.
Infatti è un film sulla spiritualità e come la spiritualità richiede un atteggiamento attivo da parte dell'individuo. Noi fruiamo, riceviamo delle informazioni legate appunto a una religione, ma poi la viviamo in maniera individuale, mettendoci del nostro. Uguale, questo film è un film di riflessione che ti permette di sederti e capire tu come interpreti ogni tema, come hai detto tu bene prima, dell'amore.
Sì.
Abbiamo detto un film anche legato al nostro territorio,
sì.
L'Appennino Reggiano. Ho visto in un'intervista che tu dici che hai ricercato anche un luogo che ti permettesse riprese in verticale, che permettesse appunto di raccontare lo spazio molto importante all'interno del lungometraggio. Perché questa scelta? Hai ricevuto quello che cercavi?
Sì, assolutamente, ho ricevuto questo dono della bellezza, diciamo, dell'Appennino, della natura, ecco, che comunque ancora il nostro Appennino, intendo l'Appennino modenese, reggiano, l'Appennino tosco-emiliano in generale, ci può dare, perché comunque c'è qualcosa di ancora molto vero, ecco, di molto libato in qualche misura, di genuino, ecco, che emerge. E poi questo appunto, questo sviluppo verticale, a dispetto del primo film in cui era invece molto più, nel giorno della vendemmia, c'era la ricerca più di un'orizzontalità, di paesaggio, mi interessava anche per la chiusura, un po' per l'apatia che il lungometraggio, in qualche modo, questo tipo di lungometraggio, rispetto ad un protagonista intimo, come dicevamo poc'anzi, molto poco empatico, con una messa in scena che tende anche a tenerti a distanza volutamente come spettatore prima che tu appunto riesca a entrare, no? Come dicevamo, in sintonia con lui. Quindi l'Appennino è stato, diciamo, la scelta dell'Appennino è stata figlia di questo tipo di motivazione e anche del fatto che comunque io conoscevo, ecco, quei luoghi. Poi, diciamo, la dinamica produttiva non è una dinamica, come dire, su un film indipendente da tenere troppo poco in considerazione, perché noi abbiamo girato in soli 18 giorni questo film, che sono 3 settimane, con un budget pressoché irrisorio, meno di 200.000 euro, dunque mi serviva un luogo di cui avevo conoscenza, di cui avevo già determinati luoghi in mente, poi sicuramente l'aiuto di una location manager, Sara Rasio, che è stata una mia collaboratrice, questo film, e che è stata location manager ma anche un'organizzatrice generale, mi ha aiutato a trovare altri luoghi. Ecco, avere tutto nel giro, diciamo, in un chilometraggio di 30-40 chilometri è stato utile proprio alla realizzazione, arrivare, insomma, a portare a casa il materiale, come si dice in termini tecnici.
E cosa ti ha dato Il vento soffia dove vuole? Cioè, alla conclusione della regia, cosa hai ricevuto da questo film?
Sto ancora ricevendo, perché poi oltre il festival, oltre il percorso di festival, e quindi dei cinefili, in qualche modo li apostrofo un po' così, perché i selezionatori, bene o male, sono persone certamente cinefili per tutto quello che guardano, per tutto quello che devono cercare, anche certamente perché il loro ruolo è esattamente questo. Dunque, diciamo, al netto di questi bei festival che abbiamo fatto, uno tra tutti, l'anteprima mondiale del film è avvenuta a Carlo Vivari, in un festival che è, diciamo, uno dei più importanti del mondo, tra l'altro il più importante di tutta l'Europa centrale e orientale. Ecco, a parte questi contesti, che comunque sono molto, sono di soddisfazione perché viene riconosciuto anche tutto quello che certo. tu metti in campo per, appunto, per un lungometraggio, per la fatica che viene ricompensata, però la bellezza è questa, di arrivare al pubblico, di sentire proprio che cosa le persone pensano di quello che tu hai voluto in qualche modo proporre loro. Perché poi questo film è sicuramente un film personale, sicuramente un film che racconta un'intimità. Poi la racconta a suo modo, me ne rendo conto, c'è una forte dialettica religiosa, però credo che questo lungometraggio tendenzialmente cerchi di rispondere più a delle esigenze che sono quella dell'esperienza terrena dell'uomo, ecco, che mi sembra comunque fondamentale. Ecco. Quindi religione e spiritualità e sacralità e trascendente sono comunque appunto hanno significati differenti, ecco, no? Sono a volte spesso citate e messe in un qualche modo in un gruppo unico, ma a costo di semplificazioni. Dunque credo che il film tenda più a appunto a ragionare sull'uomo, sulla fede e sull'ossessione, come dicevo poco fa, però anche in senso lato, non del tutto aderente solo, ecco, al credo religioso.
Ed è un film appunto che nel titolo riassume anche un po' il tuo obiettivo, cioè che ognuno interpreti la pellicola e l'opera come meglio crede e secondo la sua individualità, e quindi di far proseguire la propria idea dove vuole, dove riesce.
Sì, è esattamente questo. Cioè, alla fine di questo percorso lo spettatore può decidere se continuare questo viaggio in qualche modo rispetto a quello che gli è stato mostrato oppure no. E aggiungo anche questo, la cosa fascinosa per me nel trattare questo tema del trascendente è proprio questo, che oltre a tutto quello che il cinema del reale in qualche modo, no, ci ha fornito come materia su cui lavorare, no? Parlo, diciamo, fin dal neorealismo, dove sappiamo che ogni elemento che noi mettiamo in scena ha sicuramente un suo potere, no, descrittivo rispetto a quello che appunto lo spettatore ne fruisce. C'è anche qualcosa, no, sempre un'alterità di questo tipo, no, di appunto di luogo, di oggetto, di personaggio che entra nel film, ed è questa, no, questa alternità trascendente che mi interessava, cioè che sotto, no, sotto pelle, sotto mentite spoglie porta avanti un discorso che è più impercettibile, che è appunto sicuramente più silenzioso, meno evidente, però appunto può arrivare con molta forza, ed è quello che ho tentato un po' di fare con questo lavoro.
E io, Marco, ti ringrazio per averci concesso la possibilità di dialogare con te sul Vento Soffia Dove Vuole, ricordiamo prodotto e distribuito da Obiettivo Cinema, sostenuto da Emilia Romagna Film Commission, che appunto abbiamo detto mercoledì 3 sarà a Scandiano e mercoledì 3, giovedì 4 aprile appunto sarà a Modena. Ci sono altre date, mi anticipavi prima.
Ci sono il 5, 6 e 7 di aprile, sarà ad Albinea, al Cinema Apollo, che è un cinema vicinissimo a Reggio Emilia, e dunque sì, sarò anch'io oltre al 3 aprile che sarò a Modena insieme a Roberto Abiti, che è il montatore del film, il 5 e 6 sarò appunto ad Albinea proprio per presentarlo anche al pubblico che l'ha perso, diciamo, nel circuito cittadino di Reggio Emilia. E poi ci saranno altre date fuori anche appunto dalla regione prossimamente, se le persone sono interessate, e le invito a visitare il sito, che è www.ilventosoffiadovevuole.it.
Grazie Marco, quindi se qualcuno avesse delle domande o delle curiosità, volesse appunto parlare con te, con coloro che hanno collaborato alla creazione di questo film, sa dove trovarvi, quindi metteremo tutte le date anche in descrizione. Ti ringrazio tanto, è stata una piacevolissima chiacchierata.
Grazie a te Matteo, grazie dell'ospitalità in questa bellissima sede.
E adesso ci liberiamo perché hai un sacco di date da dover presenziare. Ciao Marco, grazie ancora.
Ciao, a presto, grazie a tutti.